Siamo in contatto con Massimo Alberizzi di Africa Express e con lui vogliamo parlare di Sudan. Il Sudan è ormai entrato nel 16° mese di guerra, la fame attanaglia gran parte della popolazione, il paese è quasi completamente distrutto, ci sono 25,6 milioni di sudanesi colpiti da insicurezza alimentare acuta, stanno morendo di fame, al di là delle dichiarazioni dell'ONU che la chiama così. E per quello che riguarda la guerra continua in maniera sempre più devastante e ci sono la bellezza di 11 milioni di persone che sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni, in parte, la maggior parte sono profughi interni, 2 milioni si hanno trovato rifugio nei paesi vicini. Per avere un quadro più chiaro, appunto, siamo collegati appunto con Massimo Alberizzi, che salutiamo, buongiorno.
Ciao, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori, eccomi qua.
Ecco, raccontaci un po' la situazione da quando un anno e mezzo fa si è scatenata la guerra civile tra le Rapid Support Forces capeggiate da Galo e le forze armate sudanesi comandate da Abdel Fattah al-Burhan. Gli elementi scatenanti ne abbiamo già parlato, ma vale la pena ritornarci. Ecco, io credo che il fatto che al-Burhan stesse meditando di inserire le Rapid Support Forces all'interno dell'esercito sudanese possa non essere stato estraneo alla innescare questa sanguinosissima guerra civile.
Guarda, la guerra arriva da lontano. Adesso noi parliamo sempre di Gaza, parliamo sempre dell'Ucraina, ma quello che sta succedendo in Sudan è un dramma epocale. Come hai detto tu, ci sono 25 milioni di persone che sono a rischio fame. Mentre diamo dei dati in questo momento, tra 5 minuti non valgono più perché sono già difettati, sono bassi, perché qui aumenta minuto per minuto le persone che sfuggono, che scappano, che vanno fuori dal paese, che tentano anche all'interno di trovare rifugio in qualche campo. Insomma, il de facto presidente dell'esercito, questo Abdel Fattah Abdurrahman al-Burhan, che poi è praticamente di fatto presidente della Repubblica, e il suo antagonista, che è Mohamed Adnan Dagalo, detto anche Hemeti, che francamente non so, se ho chiesto in giro che cosa significa Hemeti, perché è un soprannome, però nessuno è stato più in grado di spiegarmelo. Ecco, la guerra è stata scatenata, beh, diciamo, per motivi di potere praticamente. Emeti non accettava di essere messo da parte, da parte appunto di al-Burhan, che pretendeva di essere il presidente dittatore assoluto. Beh, la crisi però comincia nel momento in cui è stato defenestrato il vecchio presidente Omar al-Bashir, dittatore, ho sbagliato, ecco, il quale è stato appunto cacciato e sperava in una transizione democratica, perché Bashir aveva condotto una campagna contro la popolazione che appunto si ribellava, perché chiedeva più democrazia, perché chiedeva più appunto partecipazione al potere, e nel 2019 è stato defenestrato da chi? Da quella parte dell'esercito che poi aveva promesso sì, una transizione, saltiamo tutto e adesso daremo il potere ai civili. C'è stato qualche mese il potere ai civili e poi è stato immediatamente, c'è stato questo colpo di Stato fatto da Burhan, che ha preso il potere con l'aiuto di Emeti, però poi Emeti ha detto no, aspetta che io ti ho aiutato a prendere il potere, adesso ce lo dividiamo, anzi probabilmente gli ha detto io divento presidente perché devi essere tu. Insomma, hanno litigato e quindi si sono è scoppiata la guerra civile. Guerra civile che è in atto, pesantissima, pesantissima, perché il paese è stato distrutto, in gran parte distrutto, soprattutto le grandi città. Ecco, è stata distrutta completamente la città di Khartoum, che io amo moltissimo, è la prima città in cui sono stato in Africa, la conosco bene fino ai bassi fondi, il Nilo che si incrociano a Khartoum, si incrocia, il nero bianco con il nero azzurro, e quindi prosegue nel solo Nilo, diciamo, è bellissimo. Io amavo stare proprio alla confluenza per ore e ore, esagero naturalmente, è un paradosso, però passare alla confluenza e guardare le acque dei due fiumi che si mescolavano tra loro. Ci sono i ponti, perché Khartoum è fatta di tre città, Khartoum propriamente detto, poi Omdurman, che è la vecchia capitale, e la terza, che si chiamava Khartoum Nord, adesso si chiama Bahari, ed è sono divise appunto dal Nilo che appassa Khartoum, bagnato tutti e due, nello bianco e nell'azzurro. Khartoum Nord, Bahari, bagnato tutti e due, Omdurman solamente dal Nilo bianco e dal Nilo che poi appunto diventa unificato. È bellissima la città, era bellissima, perché è un insieme di colonialismo inglese e colonialismo, anzi, no, presenza araba, per cui era molto bella. Distrutta completamente, non c'è più niente, è un ammasso di macerie, come noi vediamo le fotografie di Gaza, ecco, un cartone uguale.
È assolutamente terrificante, ed è terrificante il silenzio che c'è alle nostre latitudini su quanto sta avvenendo, silenzio prevalente dei media mainstream, silenzio dei movimenti di opposizione sociale, silenzio di gran parte di coloro che si muovono contro le guerre. Ecco, io mi chiedo quale sia l'origine di questo silenzio, di questa... meno male una manifestazione per dire fatela finita, non la si nega nessuno dalle nostre parti, e invece per quello che riguarda il Sudan sembra che sia una questione piove troppo, governo ladro, ossia una questione ineluttabile. Ecco, io mi chiedo se ci sia anche una incapacità di comprensione di quello che significano gli stati di origine coloniale come il Sudan e tutto quanto ne è conseguito anche dopo l'indipendenza e la fine del controllo anglo-egiziano su quell'area.
Guarda, è vero quello che tu dici, però sai, gli interessi sono molto minori di quelli che ci sono a Gaza, di quelli che ci sono in Ucraina, e quindi l'attenzione ovviamente è molto minore, cioè, perché l'attenzione è sugli interessi economici, non è sulla povera gente che muore. Se fosse sulla povera gente che muore, avrebbe diritto, non dico tutti i giorni, ma spesso, diciamo, a entrare nelle prime pagine dei giornali. Invece tutti i giornali non lasciano, ecco, cioè ogni tanto il New York Times che fa un reportage, il Washington Post che fa un reportage, parliamo dei giornali italiani che io ho appunto frequentato, perché sono stato il corrispondente dall'Africa del Corriere della Sera per 30 anni, ecco, i giornali italiani anche allora dovevano sgomitare per fare pubblicare le cose di tipo queste, appunto, tipo il genocidio in Ruanda, noi l'abbiamo registrato dopo giorni e giorni che era presente, insomma, perché noi siamo provinciali, e come tutte le province allora guardavamo l'Unione Sovietica, Mosca e Washington, e noi siamo satelliti di questo modo di fare giornalismo e informazione, quindi guardiamo quello che succede adesso sulle elezioni americane, per carità hanno un impatto molto grosso anche sulla nostra politica, quindi sono state estremamente importanti anche per noi, però noi sappiamo tutti tutto quello che succede, guardiamo l'ombelico di quello che succede, mentre poi appunto passano sotto silenzio delle gravi crisi che comportano decine, migliaia, milioni forse di morti, ecco, passano sotto silenzio o, diciamo, in disparte. Questo è molto grave, perché purtroppo la funzione della stampa e dell'informazione è anche quella di educare nel senso di istruire, ovviamente, e questo ovviamente manca a questo punto, perché non ci sono le informazioni. Poi, per quanto riguardano le guerre che ci sono adesso in corso, sono informazioni drogate, sono informazioni a senso unico. Io, sai, quando le ho frequentate le guerre, sono stato in guerra, sono stato rapito dagli islamisti anche, ma noi vecchi giornalisti andavamo sia da una parte che dall'altra, a sentire cosa dicevano i due contendenti. Qui non ci sono notizie, ci sono notizie solo da una parte sola. Quindi una parte sola che diventa la parte dei buoni comunque, perché oltretutto è vista, tu fai dei servizi in Ucraina, fai dei servizi che sono sotto il controllo del paese e del governo, e altrettanto di Israele, che anzi devono dire addirittura passare la censura. Quindi sono tutte informazioni drogate e censurate, e noi prendiamo queste informazioni senza il minimo di critica, e la gente ovviamente indirizziamo l'opinione pubblica.
Proviamo a spiegare un po' a chi ci ascolta quali sono, come dire, le tensioni che attraversano costitutivamente questo paese, che non possiamo certamente immaginare come un paese uniforme, perché quando parliamo di pulizia etnica nel Darfur, io credo che la gran parte della gente non capisca il perché.
Come tutti i paesi africani, molti paesi africani, è diviso in tribù, anche se noi diciamo sono tutti arabi, sì, sono tutti arabi, ma all'interno degli arabi ci sono diverse tribù, per esempio, ci sono le tribù soprattutto di origine, parlo in particolare di Darfur, le proprie tribù di origine africana, che sono appunto originarie da migrazioni del sud dell'Africa, che sono entrati in quello che è il Sudan ora, e che prima, perché sono appunto sono avvenute un paio di centinaia, forse di più, anni fa, quindi ancora il Sudan come tale non esisteva. In quella zona comunque sono entrate delle tribù che sono nere anche proprio dal punto di vista etnico, mentre gli arabi sono bianchi. C'è un fortissimo razzismo, gli arabi sono fortemente razzisti nei confronti dei neri, e quindi che non vengono trattati come un'etnia schiava, ecco, erano schiavi. Pensiamo che i Masalit che abitano nel Darfur sono sì musulmani, perché ecco, il Sudan è uniforme, sono tutti musulmani, però loro non usano per esempio l'alfabeto arabo, usano l'alfabeto latino, cioè il nostro alfabeto, e hanno delle loro tradizioni, che sono tradizioni appunto che derivano dall'Africa, e sono considerati appunto degli esseri inferiori dalla maggioranza araba. Questo vuol dire che non hanno nessun diritto, per esempio economico, vengono sfruttati, vengono soggetti a violenze continue, e anche appunto alla pulizia etnica. Per quello che riguarda anche a Khartoum, perché poi anche quelli che sono vestiti da arabi e quindi sembrano totalmente arabi, ci sono dei nerissimi, nerissimi. Ecco, questo basta il colore della pelle in Sudan per essere discriminato, a parità di religione, perché poi sono tutti, appunto, come ho detto, sono tutti musulmani, e quindi sono tutti credenti, vanno tutti in moschea, si ritrovano in moschea, però fuori dalla moschea poi si picchiano.
Perché il razzismo non passa soltanto dalla religione.
Sì, certo, io credo che le religioni siano servite per tenere alcune popolazioni appunto soggiogate in base alle superstizioni, perché poi l'Africa è piena di superstizioni, non solo religiose, no? Per esempio non in Sudan, ma tutta l'Africa occidentale, io parlo dalla Liberia, Sierra Leone, Ghana, fino ad arrivare al Camerun, fino ad arrivare al Gabon, al Congo. Io ho visitato tutti questi paesi e li ho visitati, ci sono stato, e ci sono le società segrete, che è una sorta di massoneria, se vogliamo, massoneria che utilizza le superstizioni per esercitare il suo potere indiscriminato, il suo potere intendo delle classi dominanti, delle classi più ricche. Ecco, quindi in Sudan le classi non credo che ci siano segrete, perlomeno non le mai incontrate, però c'è una divisione sociale molto molto forte basata sulla razza, totalmente. Questo ha impedito appunto di emergere alla razza diciamo africana proveniente dall'Africa, e alla quale si è ribellata, perché poi se tu non dai le opportunità di lavoro, le opportunità di sviluppo a una comunità, ovviamente la comunità si ribella, ecco, la rivolta del Sud Sudan è durata decine di anni, almeno 30, forse 40, non ho fatto bene i conti, ma ovviamente poi vabbè, sfociata nella indipendenza del Sud del Sudan. Poi, dopo un anno all'indipendenza, anche le classi interne, le etnie interne all'interno appunto del Sud Sudan hanno cominciato a picchiarsi su di loro ed è scoppiata anche la guerra civile. Attenzione, non cadiamo però nella semplificazione di dire si picchiano perché sono tribù, no, non si picchiano, almeno i leader sì, ma utilizzano appunto la superstizione, dire tu sei di un'altra tribù e quindi io ti ammazzo, e io come la faccio a coinvolgere la gente il mio sostegno? Invento qualcosa, guardate in quel villaggio vicino a noi vogliono venire qua ad ammazzarci, quindi si credono, ci credono, armiatevi e partiamo e io attacco quel villaggio. Ma il mio proposito non è di attaccare il villaggio perché sono antipatici di un'altra tribù, perché io voglio qualcosa a quel villaggio, il campo di grano, il campo di banane, le messi piuttosto che gli armenti. Quindi è tutta una questione economica, devo dire, e le guerre non scoppiano perché ci sono i buoni e i cattivi di natura, scoppiano perché qualcuno vuole impadronirsi di risorse economiche dell'altro.
Benissimo, anzi malissimo, ma così abbiamo capito un po' meglio. C'è qualcosa che ritieni opportuno aggiungere?
No, io ritengo che poi alla base di tutte queste cose, appunto, come dicevo, l'interesse, c'è l'interesse dei traffici d'armi. Allora, se non c'è guerra, finché c'è guerra c'è speranza, aveva fatto Alberto Sordi un film meraviglioso, perché spiega esattamente con il suo tono un po' ridicolo, un po' da ridere, un po' non drammatico, il valore del traffico d'armi e la sua funzione nello scoppio delle guerre. Insomma, io fornisco armi, questo anche in Palestina, forniamo armi continuamente a Israele, poi urliamo no, ci vuole la pace, non la pace. Aspetta che ti fornisco un bel carico d'armi, no? Mi raccomando, scaricalo lì. E poi a parole dico, scarichiamo, cioè a parole facciamo la pace, sto valutando come fare per organizzare una conferenza di pace. Ma una conferenza di pace la devi fare in termini di cose che fai, non di propositi, di idee, cioè di cose concrete che fai. E questo mi pare che si faccia molto poco.
Grazie mille, alla prossima.
Grazie, buona giornata a tutti, e a tutti gli ascoltatori.